Mercoledì sera, 6 giugno 1990, presso casa di preghiera, nona settimana tra l'anno. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, per annunziare la promessa della vita in Cristo Gesù, al diletto figlio Timoteo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Ringrazio Dio che io servo con coscienza pura come i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere notte e giorno. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che in te, per l'imposizione delle mie mani, Dio infatti non per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, come era scritto, per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conservare fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidato. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano del loro padrone.
A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
Come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
A te, Signore, innalzo la mia preghiera.
Alleluia, alleluia. Noi sappiamo che i morti risorgeranno, perché il nostro Dio non è un Dio dei morti, ma dei viventi.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero Gesù dei Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prende la moglie per dare discendenti al fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza. Allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella risurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna, poiché in 7 l'hanno avuta come moglie? Rispose loro Gesù: non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risusciteranno dei morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nel cielo. A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del rovetto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Che parola del Signore.
Il Signore ha fatto risplendere la vita e l'immortalità col Vangelo. Servire con coscienza pura significa aver già raggiunto un buon grado di conoscenza della parola di Dio, aver superato la schiavitù del mondo.
Ah, beh, nel mondo non si può essere puri. Questo pure quando tu hai un fine unico. Spero che tu hai tanti fini, non puoi fare un pensiero puro. E solo un pensiero puro che può conoscere.
Il fatto anche di ravvivare, cioè di ravvivare il dono di Dio che è in te, per in posizione delle mani, ma il dono di Dio è in noi, e ravvivarlo è proprio anche nella conoscenza della parola, no? Non è mica necessario l'imposizione delle mani.
Quello che è in noi, ma l'imposizione delle mani è un segno soltanto.
È un segno, appunto, di
quello che è in noi, quello che è in noi va alimentato, altrimenti si perde.
Sì.
Va alimentato. Noi siamo creature. E come creature, se noi non ci nutriamo, noi moriamo. E così, morire che vuol dire perdere il contatto con colui che è presente. La morte è un distacco da una presenza, che vuol dire che noi possiamo mantenere la presenza di colui che è presente in noi, senza di noi, soltanto nella misura in cui la alimentiamo, quindi la facciamo crescere.
Alimentare vuol dire conoscere, cercare, no?
Aumentare, sì. Certo. Bruno? Franca.
Questo che è molto bello. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito, la sua grazia che ci è stata data in Gesù Cristo fin dall'eternità. Ci ha salvati, ci ha dati la possibilità di essere salvi e ci ha chiamati con una vocazione santa, cioè conoscere Dio è questa vocazione santa.
Sì, il fine per cui ci ha creati. La vocazione è il fine. E poi noi siamo stati creati, per conoscere Dio, quindi questo è il nostro destino.
E fin dall'eternità in Gesù Cristo.
Vuol dire che tutto l'universo, tutta la creazione, tutta l'opera di Dio è stata fatta in questo fine.
Da sempre? Dall'eternità vuol dire da sempre?
Da sempre. In Dio non c'è mica il tempo.
Può tenere presente questo, che siamo chiamati a questa, da sempre tutto è stato fatto per questa vocazione.
Tutto è fatto questo per questo. Che vuol dire che se noi non perseguiamo questo fine qui, noi roviniamo tutta l'opera che Dio ha fatto per noi.
Ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, notte e giorni, questo ricordarmi sempre, ricordare sempre una persona nelle mie preghiere, notte e giorni.
E non se lo ricordi?
No, che significato ha per noi?
Eh?
Io lascio che lui lo ricordi, ma chiedo per noi che significato ha questo.
Ma perché ogni cosa che Dio ci fa incontrare bisogna accogliere nel suo pensiero, quello vuol dire pregare. Sono tutti segni di Dio, quindi anche le creature sono segni
pregate
di Dio.
Pregate sempre.
Sì, però, pregate sempre, sì, però dice, ricordandomi sempre di te.
Appunto, raccogliere in Dio. Raccogliere in Dio. Pregare vuol dire raccogliere in Dio. Elevare la mente a Dio.
Ma vuol dire ricordare sempre questo? Non vergognati dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro.
Se non si vergogna è finito.
Appunto, non del
Signore. Il Signore si vergogna, è buono.
Sì. Vedi, vuol dire che Dio, Gesù ha detto che si sarà vergognato di me, io mi vergognerò di voi.
È stata rivelata solo ora, con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita. Cioè, soltanto nel momento in cui noi personalmente incontriamo il Cristo che...
Cioè la rivelazione è soltanto in Cristo, perché la rivelazione è nel pensiero di Dio. Fin tanto che tu non conosci il pensiero di una persona, tu non capisci le opere e le parole di quella persona, capito? Il Cristo è il pensiero di Dio tra noi, quindi fin tanto che noi non incontriamo questo pensiero, non conosciamo questo pensiero, tutte le opere di Dio sono sotto il mistero, non le capiamo. Le vediamo, le sperimentiamo, le tocchiamo, però non capiamo il significato. Perché la chiave del significato è il pensiero, mi capisci?
Egli è capace di conservare fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidato. Che deposito ci affida Dio?
Lui stesso.
Che cosa vuol dire allora conservarlo fino a quel giorno? Quale giorno?
Il giorno in cui la verità si manifesta, è chiaro. Attualmente la verità non è manifesta, non è chiara, no? Però la verità è dentro di noi. Ecco, allora arriverà un giorno in cui questa verità sarà chiara e manifesta. Se noi avremo custodito questa verità dentro di noi, nonostante tutto il mondo contrario, allora siamo capaci di sopportare.
Ecco, non saremo sorpresi.
Non saremo sorpresi, saremo capaci di sopportare quello. Perché adesso noi non potremo restare, non potremo sopportare la verità, non possiamo sopportare. E la verità si sopporta in quanto uno l'ha dentro di sé. Dio posta se stesso dentro di sé, ma io posso perderlo questo. Sì. E allora quando la verità si imporrà su tutto io non sopporterò più.
Quindi
lo vedo come un ladro che mi porta via tutto, è finito.
Quindi noi dobbiamo custodire questo deposito.
Devo custodirlo, ma io lo custodisco in quanto lo faccio crescere, perché lo perdo.
Sì.
Non posso tenerlo così.
Sì, sì.
Se io credo di tenere una cosa, come ha fatto quel tale del talento, talenti, lo metto sotto la terra, o nel fazzoletto sta fresco, lo perde, necessariamente perde. Che vuol dire che le cose dello spirito si custodiscono in quanto uno le approfondisce. Chi con me raccoglie riceve merced di vita eterna. Chi non raccoglie disperde. Non è che chi non raccoglie resta come prima, no, chi non raccoglie disperde. E disperdendo resta disperso. Per cui tutto ciò che noi non raccogliamo in Dio, non portiamo in Dio, non resta tale quale. Mi spiego? Ci danneggia. E quel che noi, cioè come quel cibo che uno non assimila, ti intossica. Ecco, quindi o il cibo tu lo assimili e allora si trasforma in vita, o non lo assimili e ti intossica. Cioè, tutto quello che arriva a noi è cibo. Perché è opera di Dio che fa arrivare, affinché noi cresciamo in Lui, conosciamo Lui. Ma se noi non lo raccogliamo in Lui, quello ci intossica. La stessa opera di Dio ci intossica. Capito? E ci disperde, e l'uomo disperso è un uomo che va verso la morte.
Certo che era ben illuminato. So in chi ho creduto. Una decisione così, però qui in principio che dice ringrazio Dio che con coscienza pura come i miei antenati, fa ricordare un po' che ti ringrazio Signore che
allora.
Non sono fuori.
Bisogna leggere l'intenzione, non è detto che la sua intenzione sia quella là.
Ma quello là, ecco, ti ringrazio Signore, ecco, forse che non sono caduto in questo e in quello, non riconosceva i suoi peccati.
Ma quello là Gesù ha detto che è andato via con un peccato in più.
Ecco, quindi era cieco, non conosceva i suoi peccati quello là. Si considera, ma questo qui, ti ringrazio Dio.
Con coscienza pura.
Sì, ecco, forse non c'era quella doppiezza, quella prima magari appunto in realtà.
Sì. Sono infatti a chi ho creduto e sono convinto che è l'ultimo capoverso. E sono convinto che egli è capace di conservare fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidato, che è lì, cioè Gesù Cristo. Quindi non dobbiamo temere, perché, cioè, noi dobbiamo sempre tutarci, no? Chiaro, perché l'ha detto un momento fa giustamente, che per conservare un bene, cioè per conservare questo, quello che Dio ci dà, dobbiamo approfondire sempre, non dobbiamo fermarci, ma sempre andare oltre. Però lui dice anche appunto che so a chi mi sono affidato, so infatti a chi ho creduto e che conserverà fino a quel momento, fino a quel giorno. Quel giorno sarebbe il giorno di riposo. Che giorno sarebbe quel giorno?
Il giorno eterno.
Eh?
Il giorno eterno.
Ah, sì. Cioè,
il tempo sfocia nell'eternità.
Sì, appunto, e quello è un giorno. Diciamo cos'è. Che allora, ecco, fin quando non arriva la Pentecoste, diciamo così, lui è Paolo qui, forse non era ancora giunto.
No, Cristo? Se noi approfondiamo Dio, Dio ci custodisce fino al suo giorno, per cui non subiamo danni, però l'importante è che noi approfondiamo. Se noi invece non approfondiamo Dio, non siamo custoditi, anzi siamo abbandonati, mi spiego, abbandonati al mondo, e quindi siamo intossicati, qui è Lui che ci custodisce. Ma se io so che il tale mi custodisce, ha il compito di custodirmi, sto ben attento a restare sempre, mi spiego, vicino, è logico.
Non scappare da questa...
Essere custoditi vuol dire che si spezza il pane.
No, che mi mantiene, custodito vuol dire che mi mantiene unito a sé, mi mantiene unito. Uno mi custodisce in quanto mi mantiene sempre vicino a sé. Lui mi mantiene unito a sé, mi chiedo, a sé. Io, naturalmente, tutte le cose che mi arrivano le raccolgo, le riferisco a Lui. Allora Lui, quindi, Lui è più forte di tutti e mi mantiene in modo che nessuno mi possa fare danno. Però io devo raccogliere tutte le cose che Lui mi manda, Lui, in modo da farlo crescere. Lui che deve crescere, non è il nostro io che deve crescere. Il nostro io deve diminuire, diminuire al punto di diventare niente. Quindi, Lui è più forte di tutti e mi mantiene in modo che nessuno mi possa fare danno. Quindi, però io devo raccogliere tutte le cose che Lui mi manda, Lui, in modo da farlo crescere. Lui che deve crescere, non è il nostro io che deve crescere. Il nostro io deve diminuire, diminuire al punto di diventare niente, perché solo quando diventa niente Lui diventa tutto, Dio diventa tutto. Quindi la custodia avviene, la custodia non avviene automaticamente, la custodia avviene nella misura in cui uno riferisce tutte le cose a Lui, quasi non so, uno avesse un maestro e tutte le cose che gli accadono andasse sempre a dire: ma tu cosa dici? Ma tu cosa dici? Lui, ecco, allora resta custodito da quello, resta in unione con quello, capito? Ora Gesù dice: non date nessuno del maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, che vuol dire che riferisci tutte le cose a Lui e non darle da altri. Allora si custodisce da altri. Così se tu vai da altri e perdi, capito, la custodia.
Questo giorno è quello della conoscenza.
Il giorno è il giorno della conoscenza, della manifestazione di Dio, quindi della vita eterna, il sabato senza sera, perché nella conoscenza è poi riposo, per noi è riposo. Noi, fin tanto che non ci diamo la conoscenza, siamo inquieti, siamo incerti e non siamo sicuri della cosa. Quando invece si conosce c'è la certezza, allora lì uno ha trovato la sua pace, e quella è pace eterna.
Anche questo, ma rispetto a questa timidezza di cui parla Paolo, no? Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, amore, salvezza, no? Questa timidezza, come... Paola.
Fare l'orso.
Ma no, dice no. Dice no.
Fare l'orso.
Sì, sì, l'opposizione, lei dice.
Dice.
Che dice? Egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Ecco, questo tenerlo presente è molto liberante, ci libera dal nostro io, dal pensiero del nostro io, perché...
Ma tutto che se ne è preso due, ce ne deve fare.
Beh, lo so, però è questa parola che ci viene da un altro che ci libera dal pensiero del Dio, perché è necessario essere liberati.
Parola di Dio.
È la parola di Dio. Che... Mi
noi non siamo salvati per le opere, per le opere buone, per la giustizia, per... No, assolutamente no. Noi non possiamo neanche salvarci. Siamo salvati, non sono attraverso le nostre opere che ci salviamo. La salvezza è, ci viene da Dio, quindi nella misura in cui uno fa conto su Dio, ecco per cui quel povero peccatore, Signore, abbi pietà di me, questo è salvato. L'altro che dice: Signore, io ho fatto delle cose buone, quello è fuori.
Perché se la salvezza sta nella conoscenza,
certo, la conoscenza,
la
viene
conoscenza
da Dio.
È dono gratuito della persona che vuol rendersi presente.
È soltanto dono di Dio, nessuno costringe Dio, nessuno costringe Dio a manifestarsi. Per cui non dobbiamo, e nessuno di noi deve pretendere, perché come tu pretendi qualche cosa, tu ti metti fuori.
Forse col il rischio che si corre nelle opere buone, nel parlare di opere buone, già fin da bambini che si parla di fare opere buone, così, e in quanto non si parla delle opere buone, quasi se ne parla come fine, e invece è solamente per superare il proprio io, no? Perché
superamento del nostro io non avviene con le opere buone. Con le opere buone tu ti fai dei monumenti e poi dopo ti siedi
allora
sopra.
Ma mi chiedo perché nel...
Ma si indicano tante quelle cose.
No, ma però ha una funzione, perché anche queste parole...
Tutta la funzione, come la funzione è anche la morte. Tutta la funzione, anche il peccato la funzione, stai tranquillo.
Ecco, però bisogna capire funzione. La funzione di questo.
Tutta la sua funzione. Anche l'errore, tutti gli errori che si fanno, tutte le stupidaggini che si dicono hanno la loro funzione. Tutto.
Ecco, se uno si basa solo sulla parola di Dio, allora riesce a superare anche l'errore.
Facciamo il Vangelo.
Le opere buone, tante volte si è detto, se Dio mi manda un fratello che ha bisogno di un pezzo di pane e tu hai il pezzo di pane in tasca, glielo dai, questa è un'opera buona, ma non mi devo fermare lì, è lì lo sbaglio. Se io mi fermo lì facendo quello, prendendo un posto, quello è sbagliato. Ma è quello è opera buona.
E va bene, allora tu dici, bravo, hai fatto un'opera buona.
No, ma non mi devo fermare lì, devo andare oltre, perché quello è solo...
Tutto quello che Dio ti manda, tu lo devi prendere da Dio per restare con Dio, altrimenti tu perdi Dio. E per rispetto, della presenza di Dio. E per rispettare Dio, te è finito.
Certo. Cioè possiamo dire che la vera opera buona è quella di accogliere.
Ma l'opera buona è Dio che fa le opere buone, siamo mica noi.
E quindi, cioè, non si può fare
se tu sei con Dio, Dio ti fa fare certe cose. Allora tu non sei con Dio, ti fa fare altre cose. Ma è Dio che fa, non sei mica tu.
Ecco, la vera opera buona viene da Dio e che non si fa senza Dio, e questa è di accogliere tutto da Dio e riportare tutto in Dio per capire il suo pensiero. Ma quello viene da Dio.
Dio è buono, soltanto Dio è buono. Solo Dio, c'è uno solo che è buono. Nella misura in cui partecipiamo, di Dio, allora Dio ci rende partecipi della sua bontà, della sua fedeltà, della sua luce, della sua fedeltà, tutto, ma è tutto dono di Dio. No? C'è il Vangelo. Sì.
La nostra vita è immortale.
E fine?
E qui Gesù ci dice chiaramente che in cielo saremo tutti angeli e che non ci saranno più legami umani, perché il nostro pensiero ormai ha superato tutti sia i segni che i legami, eccetera, e ha raggiunto...
Ma tutti i segni e i legami sono tutti effetto del pensiero nostro io. In Dio tutte le cose si vedono soltanto in Dio, quindi naturalmente tutti i legami sentimentali, cioè le parentele e altro, quello scade tutto. Perché le persone, le creature, le anime... In Dio si amano per quello che c'è di Dio in loro, mica perché era mio parente. Lei, io amo il mio parente perché c'è il mio io in mezzo. In Dio certamente, mi spiego, non c'è pensiero di Dio.
Quindi, però li riconosceremo, sì.
Li riconosceremo, certo, ma è logico, si va verso un più, quindi si conosce tutto. Però non ci sono quei legami che c'erano prima, perché tutti i nostri legami, noi crediamo che io amo, non so, i miei parenti, eccetera, quanto, ma è perché è una proiezione del mio io. Noi crediamo magari che sia amore di Dio, invece è tutta proiezione del nostro Dio. Quindi evidentemente in Dio è tutta un'altra cosa.
Tutta un'altra cosa. Dell'essere,
tutta una cosa. Si amerà molto di più quelle creature in cui c'è tanto Dio, ad esempio la Madonna si amerà moltissimo perché indubbiamente è la creatura più vicina a Dio, eccetera, quanto, e tutto in conseguenza, non perché c'è invece, non so, mio padre, mia madre, cioè, perché quindi, Bruno?
Dimmi.
Franco.
Mi ha fatto rendere in mente l'altro passo del Vangelo in cui Gesù dice che. Dice che è mio padre, mia madre, quello che ascolta la parola di Dio, questi sono
con cioè, quello lui era... non ha mica fatto per disprezzare sua madre, no. L'ha fatto per noi, perché se lui avesse detto, ah, quella è mia madre, corro subito, cosa sarebbe successo? Che noi ci saremmo giustificati dicendo, se lui ha messo prima di tutto sua madre, evidentemente anche noi, mettendo nostra madre, i nostri figli, i nostri parenti, le nostre mogli, eccetera, altra, saremmo giustificati, invece no, lui non è giustificato.
È molto difficile questo superamento, non proiettare quello che noi, il nostro schema materiale, come si diceva stamattina, viene da perché siamo immersi in questa realtà non materiale.
No, la realtà è Dio.
Sì, ma quindi, sì, certo, la vera realtà è Dio, ma intanto che non la mettiamo prima di tutto, siamo...
Ma allora è una proiezione del nostro io, ma è certo, ma allora quello è tutto il sentimento, quello è, siamo nel peccato di Adamo, quello è il peccato di Adamo, che anche noi siamo nel peccato di Adamo, perché noi ci fermiamo al sentimento, e nel sentimento facciamo, ma il sentimento è una proiezione dell'io, non è verità.
Sì, è vero, si capisce che Dio spirito non ha niente a che fare con questi, come noi, il nostro linguaggio che parliamo, moglie, di chi sarà, eccetera. Dio è spirito, lo sapete tutto. Ma trascendere questo proprio continuamente, perché...
E per quello è necessario pregare sempre. Con ogni cosa che arriva a noi, come arriva, si fa sentire, quindi provoca sentimento. Non ti devi fermare al sentimento, quindi devi trascendere e trasformare in preghiera, per cui ogni cosa deve diventare preghiera, cioè deve diventare oggetto della tua mente che raccoglie in Dio. Allora nel raccoglimento in Dio tu superi la cosa. La gente ti giustifica, dice, ah, ma questo è mio padre, questo è mia madre, questi sono i miei fratelli, questo è giusto, questo, quell'altro, era finito, è finito. Questo è il mio istituto, questa è la mia regola, tutti ci giustificano, è tutto sentimento.
Per questo vale quello che si è detto prima, tenere riguardo alle opere buone, se tengo presente Dio, rispetto Dio in tutti, quindi che sia padre sia madre.
Sì, perché lui è il buono, lui è il buono. Noi non possiamo fare cose buone, è lui. Capito? E quindi se io rispetto la presenza di Dio in tutto mi comporta, è lui, capito? Che, che mi fa comportare in certo modo, perché è la sua presenza che mi fa comportare in certo modo.
Annullando il nostro Dio con la preghiera si può fare.
Conoscendo Dio, cercando Dio, perché è soltanto la presenza di un'altra persona che. Soltanto la presenza di un'altra persona che se mi parla, che parlando dà a me la possibilità di dimenticarmi. Altrimenti noi non possiamo dimenticarci per niente. Noi non possiamo neanche dimenticarci. Più dico io voglio dimenticare l'ordinario, più dico io voglio dimenticare, più penso a me stesso, quindi non mi dimentico più niente. E soltanto se un altro mi parla, parlandomi, ecco, mi immerge nel suo pensiero e che è una grazia, mi fa dimenticare me stesso.
Ecco. Siete fratelli, cosa significa?
Ah no. Tutte le creature che sposiamo, voi siete fratelli. Che noi prima la sai, va bene, noi sposiamo tutte le creature. Passiamo da una all'altra.
La luna è la nostra anima.
Perché Mosè avrebbe scritto che se muore il fratello di uno deve sposare?
Come?
Perché Mosè aveva prescritto che se muore la moglie di uno, il fratello deve sposare?
Per perpetuare il nome.
Come?
Perpetuare il nome.
Se muore il marito.
Perpetuare il nome. L'importante è tenere fermo il nome, no? No, ma è tutto segno, no?
Ma i segni altri fratelli che sono già stati sposati, dovevano sposare lo stesso?
Ma quello non è, adesso il problema non è quello. Qui il problema è, mi spiego, è l'intenzione che presentano a Gesù. Cioè, l'intenzione è questo. È mai possibile la vita eterna, dato che l'errore sta lì. La vita eterna è una cosa tutta nuova, e questa novità viene da Dio, non viene da... Il mondo è così, quindi com'è possibile la vita eterna? Allora io dico, Dio io non lo vedo, com'è possibile che ci sia Dio? Mi capisci? Ora, l'errore sta lì. Io non devo giudicare la verità in funzione di quello che io vedo, tocco. Quindi io vedo una donna che è stata di 7 mariti, com'è possibile che ci sia la vita eterna? Perché allora nella vita eterna come farà a dividersi tra 7 mariti? Mi capisci? L'errore sta lì. Okay. Proietto quello che io sperimento, vedo e tocco una donna di 7 mariti, vedo e tocco, mi spiego, la proietto nella vita eterna. Ma la vita eterna è una cosa tutta nuova, tutta diversa. È nuova, nuova perché? Perché viene da Dio, non viene da quello che noi sentiamo, vediamo e tocchiamo.
Quindi fin tanto che noi non arriviamo proprio nella conoscenza di Dio, non possiamo capire la vita eterna.
Prima di tutto non devi mai giudicare, perché è tutto da imparare. È tutto, la nostra vita è tutta una scuola. L'universo è una scuola, e in questa scuola c'è Dio che parla. Quindi cerca di imparare, il problema non è giudicare, il problema è imparare, Dio te lo proibisce di giudicare. Cerca di imparare, man mano che impari entrerai. Ma è un apprendimento, siamo tutti scolari. Allora allo scolaro si chiede soltanto questo, fa silenzio, taci, però fa attenzione a quello che ti parla e cerca di capire.
Ecco, quindi questo proprio questo ascolto. Aiutati dalla parola di Gesù, perché altrimenti...
Se Dio non parla c'è niente da fare. Se Dio non parla c'è niente da fare. Assolutamente niente. Assolutamente niente. perché è lui che parlando comunica. Se uno non parla, e lui è libero di parlare o non parlare, se lui non parla noi siamo fuori, se lui parla ci dà la possibilità. Ma se facciamo attenzione, se dedichiamo la nostra mente a lui, alle sue parole, sono le sue parole che ci fanno entrare. Ora dico, la vita eterna, come tutte le cose dello spirito, è una novità che viene solo da Dio, quindi soltanto in quanto uno guarda da Dio entra nella vita eterna. Ma fin tanto che si guarda a Dio non si entra nella vita eterna, perché non si può capire. Si capisce in quanto tu guardi dal punto di vista dell'altro, guardando da. Io ti posso parlare di tutti i bei panorami che si vedono dal punto di un viso, ma fin tanto che tu non vai sulla monte di un viso e non sei a guardare da, tutte le cose che ti dico, tu le sei, dici altre, però non puoi capirle. Perché le capisci in quanto guardi dallo stesso punto di vista. Te le immagini, ma è fantasia nostra.
Sì, ma pensavo a questo superamento delle realtà, così che noi vediamo e tocchiamo, e mentre non abbiamo ancora la realtà. Cioè adesso
no, come dici la realtà? Quello è una bestemmia.
No, non conosciamo ancora.
Eh?
Non conosciamo
no, la realtà,
ancora.
Come? No, adesso il fatto di dire la verità, la realtà c'è e come c'è? Ce l'hai dentro di te? E quello, tu l'hai raccomandato domenica, dove sono andato a finire?
No, ma il significato scusami, di certe cose.
Se noi diciamo, perché non ci fermiamo alle cose? E cosa stiamo cercando? Stiamo cercando l'assoluto. Perché cerchi l'assoluto? Perché subisci la passione assoluto. Quindi tu non subiresti la passione di una cosa se quella cosa non ti fosse presente. Dio è presente, la verità abita dentro di noi. E c'è. Non la vedi, non la tocchi. Ma è logico, perché la verità non si trova vedendola e toccandola. Nessuno ti dice, senti, vai in via Roma e toccherai la verità, stai fresca, vai in via Roma, non tocchi nessuna verità, tocchi tanti uomini, non la verità, o tante vetrine, capisci? Ma non la verità. Così Dio è verità. Dio si trova in modo solo, conoscendola. La verità tu la trovi in modo solo, conoscendola. Capisci? Ma questa verità è già dentro di te, perché grida, urla dentro di te, tanto è vero che ti sta distruggendo tutto. È la verità che ti distrugge tutto. Ti delude in tutto, è la verità che ti delude in tutto, è la verità che crea il tempo, e fa il tempo cosa vuol dire? Che fa passare tutte le cose, è la verità che fa passare tutte le cose, perché lei sola è, e tu vedendo che le cose passano, e cominci a dire, ma cos'è questo? Cos'è questo? Perché dici cos'è questo? Perché il cane non dice cos'è questo? Nessun animale dice cos'è questo, eppure tutti gli animali sono nel tempo, come noi. Però gli animali non dicono cos'è questo. Noi siamo nel tempo e diciamo cos'è questo? Perché c'è il tempo? Perché si nasce e si muore? E perché andiamo a cercare? Perché interroghiamo? Per quale motivo interroghiamo? Perché l'animale non interroga e noi interroghiamo? E perché la verità è, hai capito, dentro di te che ti fa sentire il bisogno, l'esigenza. Per cui noi siamo inquieti fin tanto che non troviamo questa verità. È stata una questione che uno diceva, il nostro cuore è inquieto fin tanto che non si riposa lì. Noi facciamo l'errore di abbarbicarci a tutte le cose che sono soggette alla morte. Tutto l'errore sta tutto lì. È Dio che ci rimprovera, hai capito? Perché dice così, no, voi dovete capisci, trovare me e non alterare le cose. Le cose sono dei segni di Dio, ma non sono Dio. E noi siamo in peccato se noi scambiamo le cose o le creature o gli uomini, per quanto grandi siano, forse anche un Papa, noi lo scambiamo per Dio. Siamo in colpa, in peccato, ne sia chiaro, eh? Capisci? Perché Dio è Dio e le creature sono creature e non bisogna assolutamente confondere le creature con Dio, altrimenti non arriverai mai a Dio, perché abbarbicando una creatura, capisci, a un certo momento tu subisci il danno della creatura. Ora, siccome la creatura non è Dio,
sì, ma questo volevo dire che non capiamo il significato delle cose come
ma dobbiamo dobbiamo cercarlo e dobbiamo capirlo, perché Dio ce lo promette, Dio chiede a noi questo, perché se lui dice a noi non fermarti le creature ma cerca me, evidentemente, ora la cosa noi possiamo dire è impossibile e facciamo peccato, perché non posso dire a Dio che mi dice senti vieni sulla monte del Monte Bianco e io digli è impossibile, se me lo dice un uomo io posso dirgli è impossibile, ma se me lo dice Dio io offendo Dio. E quando Dio dice una cosa, forse anche ad una vergine, come dice Maria, se Maria avesse detto è impossibile, avrei offeso Dio. Quindi presso Dio tutto è possibile. Tu non dire al tuo Signore, è impossibile, ti metti fuori completamente. Presso Dio tutto è possibile. Quindi se Dio ti dice, vero, alzati e vieni dietro di me e conosci me, Signore, se tu vuoi, hai capito, tutto è possibile. E devo rendermi disponibile per questo. E Mosè prende il profeta, Mosè, ma io non sono capace a parlare, se io ti mando tu vai, ecco, tutto lì. Non possiamo giustificarci noi di fronte a Dio, mi capisci? Io mio padre, io devo andare a seppellire mio padre, lascia che muori, se mi muore, tu vieni, seguimi, capisci? Ma io voi, cambi la moglie, sei fuori. Vedi? Ora fidate che noi non ci convinciamo di questo rapporto che ognuno di noi ha con Dio, per cui sei responsabile delle parole. Ognuno di noi è responsabile delle risposte che dà a Dio. Non diamo mica le creature. E se noi preferiamo una creatura a Dio, noi siamo in colpa. Perché facciamo una cosa ingiusta, capisci?
Siete in errore perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Tutto è già scritto, però non sappiamo leggere.
L'uomo è in errore se non tiene presente Dio, certamente. Per poco che l'uomo trascuri Dio, immediatamente guarda, giudica, osserva, eccetera, misura, ma facendo sempre degli errori. Per poco che noi ci scordiamo a Dio, perché Dio solo è la sorgente di verità, mi capisci? Dio solo, non ce ne sono due dei. Dico, beh, trascuro lui, mi appoggio su questo. Sbagli? Sbagli? E la tua colpa sta nel fatto che l'hai trascurato lui. Lui è la fonte della luce. Se io trascuro la fonte della luce, necessariamente faccio degli errori. Cioè, mi lascio guidare da mi sembra, è finito. Presso Dio non c'è il mi sembra.
Angelo, è il nostro spirito libero dal condizionamento della materia? Cioè angeli, come angeli nei cieli, saranno...
L'angelo è tutto ciò che viene da Dio. Angelo è la parola greca, vuol dire annuncio, che viene da Dio. Quindi quei pensieri che vengono da Dio, perché ci sono pensieri nostri, che vengono dai nostri sentimenti, eccetera, e ci sono invece i pensieri che vengono da Dio. Pensieri che vengono da Dio, quelli sono angeli, sono annunci di Dio, e quelli recano con sé la luce, la verità. Quello che invece parte dal nostro io, quello non è verità.
Ma noi come potremmo essere angeli?
E Dio ci fa angeli.
Saremo come angeli.
Dio ci fa angeli. Perché tutto il nostro cammino della nostra vita è un processo di spiritualizzazione.
Cioè, dovremmo essere,
noi siamo creati per diventare immagine e somiglianza di Dio. Il che vuol dire, più mi specchio in Dio, più cresco di immagine e somiglianza di Dio. Ma se io mi specchio nell'animale, io divento un animale, poco ma sicuro. Mi spiego? Per cui io più guardo il mondo e più divento mondano. Cosa vuol dire divento mondano? Che resto drogato dal mondo e non posso mica superarmi, e sia chiaro, non posso nel mondo più assoluto superarmi, quindi non siamo mica liberi. Quindi se guardo Dio, Dio mi spiritualizza.
Quindi mi
e mi fa come suo figlio, mi fa anzi una cosa, sono un suo figlio, e quindi siamo nella spiritualizzazione pura. Mi spiego? Ma devo guardare Dio. Ma se non guardo Dio, siccome per natura sono creato per crescere l'immagine e somiglianza di ciò in cui mi specchio, mi spiego, se io mi specchio nell'animale, io divento animale. Peggio però dell'animale, logico, perché non sono un puro animale, mi spiego, sono un animale con un pensiero del mio io, naturalmente, che infatti non c'è nessun uomo che sia feroce, non c'è nessun animale che sia feroce come un uomo, quando l'uomo si separa da Dio, cattivo come l'uomo, mi spiego, quando l'uomo è cattivo, capito? Come non c'è nessun angelo che sia, diciamo così, o nessuna creatura che sia buona come l'uomo che è spiritualizzato da Dio. Capito? Perché diventa una cosa solo col figlio di Dio.
È chiaro, se accogliamo la sua parola conosciamo la verità. E qui dice... Si è nell'errore se non si conosce la scrittura, se non si conosce la potenza di Dio.
Si capisce. Però io posso anche leggere le scritture non col pensiero di Dio. E allora ho l'illusione di magari di avere la scrittura, e gli ebrei cosa hanno fatto? In nome della scrittura, mi spiego, hanno mandato a morte a Cristo. Non basta leggere la scrittura, mi spiego, c'è lo spirito di Dio. Quindi basta che io legga le parole, devo avere il pensiero, perché è il pensiero di Dio che mi illumina le parole, non sono mica le parole che mi fanno conoscere. Le parole mi aiutano, mi spiego, se io ho il pensiero di Dio. Ma se non ho il pensiero di Dio, io traviso le parole secondo altre intenzioni. Per cui non può leggere, sono segni. E tutto ciò che è segno può essere rivestito di tante intenzioni. Per cui io posso leggere una cosa e rivestirlo di un'intenzione diversa da un'altra. Soltanto se ho presente Dio, mi spiego, allora lo spirito di Dio, ecco, mi fa capire quello che lui vuole significare. Ma se non ho lo spirito di Dio, sono fresco.
Vorrei un chiarimento riguardo quello che ho detto prima, quando parlavo con qualcuno, lasciano i morti, spediscono i morti, no? La pratica di Gesù, quando ha chiamato, non stupite, lascia tutti, vieni con me, no? Pensavo un attimino fa a questo, cioè, bisogna pensare a questo particolare. Capisco i primo morti, che sarebbero quelli sulla terra, che credono di essere vivi, che sono vivificabili, ma diciamo attualmente morti, no? Va bene. Però i morti, quelli che sono proprio spirati, no? Quelli che hanno più respiro, fisicamente morti, no? E abbiamo detto, siccome la nascita dell'uomo, cioè da quando, nell'attimo in cui l'uomo nasce, poco tra volta comincia a morire, finché finisce di morire. Ma morire significa vivere, quindi non avrebbe dovuto dire, non so, voglio dire, Gesù che dice lasci i morti spediscono i morti, avrebbe dovuto dire lasci i morti spediscono i vivi, perché in realtà quelli morti dovrebbero essere vivi, no? Allora com'è che Gesù dice lasci che i seppelliscano i morti?
No, prima di tutto un vivo non può essere sepolto.
Sì, ma voglio dire,
no, un vivo
uno
non può essere
che
sepolto.
È morto. No, e deve essere sepolto.
No, no, ma no, un momento, noi siamo in errore, perché,
ecco,
noi, perché noi diciamo, vero? Facciamo una sembra confusione, noi diciamo, quello lì è morto, fisicamente, no?
Fisicamente.
È morto. Perché dico è morto? Perché io non lo vedo, non lo tocco più. Cioè, perché non parla più con me.
Non parla di creare.
Allora,
anche
sì, va bene, ma
non
risponde più
non
a me.
Sì.
Mi spiego? Quindi, capito? Non lo tocco nel senso che io parlo,
sì,
e lui è assente e non ci posso. Ma tutto questo è fondato su che cosa? È fondato sul rapporto col mio io. Il punto fisico di riferimento per cui io dico quello è morto è il mio io.
Ah beh, è vero, ha ragione. Ma infatti io dico,
quindi coloro che veramente, se io li vedo in Dio, da Dio, coloro che sono morti sono più vivi,
appunto,
vivi di me,
esatto.
Perché non loro sono dati una vita superiore. Ora, proprio perché sono dati una vita superiore, io non li vedo, non li tocco. Io dico, io non li vedo, non tocco, è morto. No, lui, tu non lo vedi, non lo tocchi, perché è più forte, è più superiore, è cura più superiore, è superiore a te.
D'accordo.
Capito? Cioè, è più vivo di te.
D'accordo.
Quindi è l'errore grande sta nel fatto che io misuro le cose con me stesso, io mi ritengo vivo, dico l'altro,
ecco,
non parla più con me, quindi è morto. Già, e dico Dio, io non lo vedo tocco, quindi è morto. Ecco la conclusione.
No, però allora ripeto, il primo morto lo capisco, lascia che i morti, la prima parte, no? Seppelliscano i vivi.
Ma allora, perché seppellire? Se i morti non sono morti,
se i morti
sono vivi.
In realtà
perché
sono vivi, spiritualmente sono più vivi di quelli che credono di essere vivi.
Quel tale si era giustificato dicendo lascia prima che io vada a seppellire mio padre.
Sì.
Mi spiego?
Sì.
Ecco. Siamo nel campo dei morti.
Sì.
Dio la parola di Dio.
Ah, ecco, lui parla di quello lì.
Siamo nel campo dei morti. Non è che suo padre fosse morto
ho
fisicamente.
Capito. Sì, sì, sì. Vabbè, allora no, per quanto riguarda il lettura, cioè questa genere.
Sì.
Ecco. Sì, stavo pensando a questi sadducei che appunto si fanno questa domanda, chi appartiene alla donna, no?
Sì.
Ma è chiaro che sono molto distanti da Dio, nel senso che...
Da tutto, perché, tutto perché la donna non appartiene a nessuno,
appunto, la donna
appartiene a Dio,
donna
quindi
nuovo,
non appartiene
esatto.
A lui. Nel cielo no.
Marito, sorella, fratello, siamo tutti...
Scompare
fratelli,
tutto.
Quindi nessuno... Anche i figli stessi che una madre partorisce
si capisce.
Non appartengono alla madre.
Non sono
quindi,
della madre.
Esatto, quindi come si
cioè, la madre dice, e il figlio è
sì,
mio, fin tanto che ne precede l'io.
Sì,
quando arriverà in cielo non dirà più è mio,
certo,
il figlio è di Dio.
Anche prima, sì, certo, in cielo
se matura, eccetera, è logico. La prima cosa che dirà, signore, il figlio è tuo. Hai voglia.
Davvero? Hai mai pensato? Io ho sempre, veramente, un giorno
certo.
Parlando con mia suocera e litigando, dico, i figli non sono nostri, noi li facciamo e basta. Stavo litigando,
li facciamo.
Noi li facciamo, cioè li
partoriamo. Dio adopera noi come dei mezzi per,
sì,
e tu, chiuso.
Ecco, però,
quindi.
Francamente, non, ringraziando Dio, non ho mai pensato che i figli appartenessero alla madre che li partorisce.
Ma no, ma la madre non è capace nemmeno a fare un filo d'erba, nemmeno l'unghia di un bambino, penso un po'. Vabbè, Margherita.
Rispetto a questa frase di Gesù, no? Che dice quando risusciteranno dei morti, eccetera, no? Devo capire meglio questa risurrezione, perché dice quando? Cioè se c'è una differenza, se c'è anche una risurrezione fisica o parla solo dell'interiore? Perché dice quando? Non so spiegare.
No, spiegate. Ma perché c'è questo quando? Se noi siamo morti, c'è il quando in questa morte di risurrezione?
Sì, sul piano interiore, no?
Ma solo sul piano interiore, perché Dio parla soltanto del piano interiore, parla soltanto dello spirito. La realtà è spirito.
Allora c'è.
La realtà è spirito. Il resto è segno da intendere. Quindi tutte le cose che noi sperimentiamo, tocchiamo, vediamo, sono parole di Dio, che Dio ci fa sperimentare, vedere, toccare, da raccogliere nello spirito. È quasi come materiale, come mettere le mani, mi spiego, da portare nello spirito in modo da poter conoscere, comprendere le cose dello spirito.
Il corpo non risuscita la materia, cioè...
No, non ci siamo capiti. Tutto appartiene a Dio, mi spiego, anche il filo d'erba appartiene a Dio, in quanto appartiene a Dio, mi spiego, lo troveremo tutto nella vita eterna. Che niente è soggetto, perché presso Dio non c'è il tempo, non c'è una cosa che adesso c'è e domani non c'è più, presso Dio non c'è il domani. Per cui il filo d'erba che tu oggi incontri e domani non incontri più, però nella vita eterna tu lo troverai per sempre. E quindi tutto quanto. Ora, il quando è per noi quando ci svegliamo da questo sonno. Noi attualmente siamo addormentati, siamo morti, come voi. C'è questo quando. Perché Dio parla anche ai morti, e parlando ai morti può darsi che qualcuno cominci a sentire, perché Dio è l'onnipotenza di Dio, sta in questo, che si fa sentire anche dei morti. Mi spiego, e facendo sentire dei morti, può, man mano che si fa sentire, può darsi che qualcuno incominci, e allora incomincia il quando. La risoluzione viene lì. In quanto certamente tu, sentendo la parola, Dio si fa sentire la tua parola, tu sei morto, Dio si fa sentire la parola nella tua morte, ha capito? E se tu presti ascolto adesso questa parola, questa ti fa risorgere. E quello quando sta lì. E dietro questa risoluzione adesso c'è non soltanto il tuo corpo, ma c'è tutto l'universo che risorge con te. Perché tu dietro la tua risoluzione ti porti tutto l'universo. Perché è tutto l'universo che deve entrare, perché l'universo sei tu. E c'è tutto questo universo da far entrare, hai capito? Da far entrare in Dio, nell'eternità. Perché tu sei fatta di tutto, non soltanto del tuo corpo, ma tu sei fatta di tutto l'universo, hai capito? Che si incentra poi nel tuo corpo. Ora, e il tuo corpo si incentra nell'anima, nel pensiero. Se il tuo pensiero va presso Dio, dietro il tuo pensiero ci viene il tuo corpo, ci viene tutto l'universo, ci viene tutti i fatti della tua vita, ci viene tutte le creature, ci viene tutto con te. C'è una risoluzione generale, hai capito, con te. Ma se tu non vai lì, stai fresca. Hai capito? Se tu possedessi anche tutto l'universo, tutte le creature, ma non c'è questa risoluzione di pensiero con Dio, nulla ti serve, capito? Tu assisterai soltanto ad una morte che non finisce mai. Perché se noi non entriamo nella vita vera, noi subiamo una morte che è senza fine. Il che vuol dire che sperimenteremo un morire eterno, consapevole di una morte eterna, capisci? Non è che dico, a un certo punto finirò di morire. No, a un certo punto non finisci mica di morire. Non si finisce di morire. La morte diventa infinita, come c'è la vita infinita. Che entrando nella vita eterna abbiamo il passaggio dal finito all'infinito e tutto diventa infinito, mi capisci?
Fino a... Ma scusa, allora in questo senso di intendere la risurrezione della carne, cioè questo recupero di tutto l'universo.
Ma certo, recupero di tutto, però recupero di tutto non nel senso che di là ci troviamo con la carne, mi spiego? È tutta una spiritualizzazione. Il corpo del Cristo, quando Cristo risorge, mi spiego, siete capiti? Ha una presenza, ha un corpo, ma il corpo non è altro che la manifestazione di un pensiero. Attualmente il nostro corpo non è manifestazione di pensiero. Tanto è che noi facciamo un errore gravissimo, perché io mi fermo al tuo naso e dico tu sei così. No, tu non sei così. Mi spiego, ecco, noi facciamo la confusione tra presenza fisica, corpo e persona. E non c'è questo. Attualmente la nostra presenza fisica non è una pura espressione del pensiero. Mi spiego? In cielo invece il corpo sono una pura espressione del pensiero. E lì, quella è la risurrezione, perché il corpo diventa una pura espressione del pensiero. Per cui, mi spiego, perché il corpo non è altro che manifestazione, il modo con cui uno si presenta, il corpo è un vestito, con cui tu ti presenti, presentati ad uno o ad altro, ti presenti. Mi capisci? Ora, soltanto che attualmente noi abbiamo un corpo che non è espressione del nostro pensiero, ma direi il nostro corpo attualmente è un po', scusi il termine, il campo di gioco tra Dio e noi, tra il pensiero di Dio e il pensiero del nostro Dio. Mi spiego?
Sì.
Ecco. Per cui noi nel nostro corpo si esprime un pensiero, perché basta guardare una persona negli occhi, vede che pensiero può avere più o meno, mi spiego, ecco. Quindi il nostro pensiero già sta informando il nostro corpo,
sì.
Però il nostro corpo non è tutto del pensiero, tanto è vero che tanti pensieri, no, hai capito?
Sì,
e noi restiamo travisati se ci fermiamo al corpo. Nel nostro corpo opera anche Dio, per cui dietro un pensiero, Dio zacchete, capite? E allora il campo di gioco, capite? Fino a tanto che certamente uno fa gol, arriva a fare gol. Siamo nelle partite di gol.
Mondiali.
Ci perde qualche cosa.
No,
gol vuol dire fine, no?
Sì, certo.
E appunto, arriva al fine. Ecco. Quando si arriva al fine, allora, il corpo diventa una pura espressione del pensiero del mondo. Pura espressione del pensiero del mondo. Tutto lì.
Non solo perché mi trovo in difficoltà quando mi chiedono cos'è questa risurrezione della carne, se il corpo si disfa al cimitero o addirittura si passa alla cremazione, no? È difficile da rispondere.
Quando... È tutta una creazione nuova di Dio. Mai visto le libellule?
Sì.
Cioè,
sì, so come sono le libellule.
Ma mai visto quando mutano?
No.
No? Ah, bisogna guardarlo le cose, perché sono opere di Dio.
Cosa
fa? Ogni muta che fa... Tu trovi una libellula e un'altra libellula. L'altra libellula esce da quella libellula lì e quella resta perfettamente libellula. Con le ali, il corpo, tutto quanto identico. Bisogna vederlo, si è tolto anche sulle piante, così, cioè, soprattutto se sono le paludi. Si vede proprio una libellula con tutte, la testa, il corpo, eccetera, però vuota. Vuota. L'altra è uscita, è rimasto l'involucro. È rimasto involucro, l'altra è uscita, ecco, abbiamo la libellula nuova, tutti saranno segni di Dio,
certo,
capito? Però resta, e il nostro corpo è questo, insomma. Il nostro corpo è un vestito, il nostro corpo è un vestito,
che noi
ci sono le mute,
albero,
certo, si capisce,
per cui, muta,
però io dico, il cimitero è un guardaroba, è solo un guardaroba, non illudiamoci, io dico, vado a trovare la persona, no, vai a trovare la persona torna nel pensiero, mi capisci?
Quindi,
tanto con Dio.
È chiaro che la risurrezione avviene istantaneamente.
Ora, evidentemente. Evidentemente.
Ma, riguardo alla Madonna.
D'altronde se dice Dio è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dice non è, e parola di Dio, non è Dio dei morti, dei vivi. Ora, quando Dio dice a Mosè, io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe da mille e più anni erano morti, mi spiego, per noi. E lui dice io sono il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Quindi erano vivi, non regno sul Campo Santo. Quindi erano vivi. E allora se erano vivi. Quando è venuta la risurrezione?
Come elevarono pietre della Madonna, il corpo della Madonna non è andato in putrefazione come il nostro nel cimitero.
Ecco, sì. Anche Cristo è andato in putrefazione.
Ecco, anche Cristo, la Madonna è una creatura come noi e me la vedete.
È un segno, no? Per dire che il nostro corpo è assurdo.
Per dire che il nostro corpo, ma Adamo, se non avesse peccato, vero? Sarebbe stato assunto in cielo come la Madonna, nel senso che ci sarebbe stato un processo di spiritualizzazione, il suo corpo sarebbe diventato, mi spiego, tutto spirito, manifestazione dello spirito, come da livello, una muta del livello, tutti, Finucci.
Ma è potessi...
Senti per fuori, basta, Finucci. Come Giovanna? Giovanna, te? Finucci, dai.
Questo che dice, quando risusciteranno dei morti, infatti non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli in cielo. Un altro evangelista dice... I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma coloro che sono giudicati degni di entrare nella vita eterna non più saranno come angeli.
Eh no, perché appartengono a Dio, quindi non appartengono più.
Cioè allora fa capire ecco, proprio che.
Adesso se prende moglie e marito dice io sono tua, tu sei mio, ecco l'io. Io sono tuo, tu sei mio, l'io. In Dio non si dice, nel regno di Dio non si dirà mai io sono tuo, tu sei mio, io sono di
questo
Dio.
Questo però fa capire che nel disegno in principio, non perché bisogna riportarci lì per vedere le cose nella
certo,
verità, no?
Certo.
Ecco, anche questo prendere moglie e prendere marito, che sul piano dei segni non si sarebbe mai detto io sono mio e sono tua, ma si sarebbe sempre capito come segno per farci capire qualcosa più di Dio.
Si capisce, infatti Eva è stata creata come compagna dell'uomo, non di Adamo, capisci? Eva era di Dio, mi capisci? Non era di Adamo, compagna di Adamo, ma non di Adamo, mi capisci?
Moglie di Adamo.
E così anche tutte le creature. L'uomo è stato creato nel mondo, ma non del mondo, mi capisci? Per cui quando l'uomo dice questo è mio,
è sbagliato
perché sta rubando a Dio una cosa, capisci? Perché tutte le cose sono di Dio, non sono, capisci, della creatura. Quindi noi facciamo un errore quando dico questo è mio. No, questo è di Dio.
Quindi fa capire che nel disegno di Dio il matrimonio è un aiuto, è sacramentale, è un segno, no? Ma per capire il nostro rapporto con Dio,
sono
come
segno.
Deve essere.
No, attualmente, capisci, il matrimonio è Dio che ti ferma e poi dopo ti conduce dove lui.
Perché
siccome noi abbiamo tanti amanti, a un certo momento Dio ti blocca con una sola, perlomeno abbiano una sola, e poi dopo ti conduco dove voglio io.
Invece nel disegno di Dio,
perché la prima cosa è quella di fermare, siccome noi siamo continuamente, e allora Dio però prima di tutto ti ferma, e poi quando ti ha fermato, ti ha bloccato con uno, adesso
ti lavora.
Allora chi non è sposato
si sposa.
Ma scusi un attimo, lei molte volte dice che siamo qui sulla terra con un piede nell'eternità e un piede sulla terra, quindi siamo mezzi angeli già adesso.
Siamo
chiamati
in conseguenza, siamo mezzi angeli,
ma tutta la tragedia è quella di essere mezzi.
Punto, diceva Putin, è quello di diventare totalmente.
Due minuti di silenzio. Noi siamo immortali. Noi, nemmeno a spararsi tutti i giorni un colpo di rivoltella non possiamo morire. Defina.
Elevarsi con purezza di spirito fino alla contemplazione e appuntimento.
Sì, Bruno.
Non posso restare nella parola se non cerco di capire.
Oh, per carità. Anche se tu la visitassi sempre con il direttore, non ci resti.
Non le puoi dare 6 di quelli, invece.
Pronto. Sì.
A me 10, perché siamo tornati dall'eternità a questa vocazione santa, cioè a conoscere Dio.
Crudi dall'eternità?
Da
Dio?
Da sempre.
Quanti ne vuoi, immaginate? 5?
Se volevo chiedere, non si può dire una parola sul processo di spiritualizzazione? Non avviene questo. E guardando Dio che si spiega.
Senti, Franco, per favore.
Guardando Dio.
Parliamo tutti di scrittura, si può dire una parola. Il padre.
Che vale possedere tutto il mondo se sta di là.
Sì, esatto.
Chi con me raccoglie
riceve mercedi di Dio. Mercedi di vita eterna è conoscenza di Dio, quindi c'è conoscenza di Dio, no? D'accordo? Conoscenza di Dio è vita eterna.
Il pensiero di stamattina, la sera che Dio mette le mani nei miei pensieri.
Quindi stabilisca i suoi ordini, non i suoi ordini.
Non è il Dio dei morti, non il Dio dei viventi.
Certamente. Quanti?
Amore.
Sì.
Guardare dal punto di vista di Dio.
Sì.
Gesù dice che noi siamo in grande errore perché non conosciamo la potenza di Dio.
Certo.
Gesù dice che vede me vede il Padre, quindi il suo corpo era già una pura espressione dello spirito. Però lui non.
Ho detto così, l'errore gravissimo che noi facciamo è quello di confondere la presenza fisica con la persona. Quando dice me è persona, è mica presenza fisica, allora già io vedevo che lui era biondo, che il padre è biondo, non in Duma.
No, però il suo agire.
No, la persona, chi vede me, vedere me è vedere un io, capito? Ora, che vuol dire? Che fin tanto che non vediamo il Padre, noi non vediamo nemmeno Lui. E per quello l'ha detto come test, per farci capire che fin tanto che noi non vediamo il Padre, ci illudiamo di vedere Lui, non lo vediamo mica. Noi vediamo un fisico, un corpo, non Lui. Anche tra noi, noi ci vediamo il corpo, non vediamo mica le nostre persone, non ci conosciamo le persone. Quando, se tu vedi me, vedi Dio, hai voglia. Il che vuol dire che soltanto vedendo Dio conoscerai chi sono io.
Allora ha parlato male.
Può darsi che abbia parlato male. Noi parliamo bene. Tutti i miei soldi sono da finire.
No, ma lei è stata colpita dal
ma
corpo,
no, scusami tanto.
Pure espressione
il corpo.
Dello spirito, lei è stata colpita dal
ma
corpo.
No, no, no,
se
no,
noi
no,
possiamo avrà il corpo
nella vita pura, eterna, la vita eterna è una cosa.
Noi possiamo ingannare.
Nella vita eterna c'è il giorno, mi capisci? C'è il giorno di Dio e allora lì i corpi sono pure manifestazioni dello spirito. Qui è voglia. Ma vai a quel paese.
No, io dovrei chiedere una cosa. Cioè, ma anche in cielo ci sono le categorie, perché qui sulla terra parlano di angeli, di arcangeli, di serafini, carubini, che io non so poi quali sia il più o meno importante,
perché
non
lo so.
Ma no, vabbè, ma allora mi domando a lei che se ne intende.
Non interessa.
Non interessa.
Non interessa, perché ognuno avrà il suo nome e evidentemente il nome di ognuno è diverso dall'altro, quindi
una poco categoria naturale.
Perché ognuno potrà sprofondarsi in Dio nella, con la capacità che si sarà formato qui. Quindi la capacità è diversa, ora è quello che è il nome, per cui ognuno di noi è diverso dall'altro. Ognuno di noi è diverso dall'altro, non ci sono due uguali.
Sì, questo è d'accordo, come ogni fiore non preciso l'altro,
allora,
nessuna più profumo per giunta.
Ma si capisce.
È la stessa cosa, quindi,
ognuno di noi avrà anche il suo profumo.
Certo, come
Margherita, quanti?
Due. Perché no?
Ma certo,
no, meno male.
Certo, la sua luce e il suo profumo, certo, certo. Che, si capisce.
La sua voce
e il suo colore.
Forse è
il suo
anche
colore.
La luce, si capisce.
Niente, sono in questa frase qua, quando è risuscitata la mamma.
Sì,
questa risurrezione.
Ebbene?
Niente, quello è un pensiero.
Ah,
e invece questo pensiero qui, che Dio ci salva non in base a quello che facciamo noi, ma gratuitamente, ecco, siamo amati gratuitamente da Dio. E lui è la nostra liberazione.
È tutto gratis. Chi è libero,
ci fa capire
chi è libero ama gratuitamente. Capisci? Chi è libero? Chi non è libero che ama in quanto capisce dell'interesse. Va bene, arrivederci.
Grazie.